Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Facciamo nostra, in quest'ottava di Pasqua, la bellissima orazione con la quale all'inizio di questa Eucaristia chiediamo la grazia speciale della comprensione, dell'intelligenza della fede, perché possiamo comprendere il valore del sangue che ci ha redenti, cioè della morte salvifica di Gesù, e il suo dono grande che dalla sua morte scaturisce, il dono dello Spirito che noi abbiamo ricevuto anzitutto nel battesimo.
Dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, dai versetti 32 e 35. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno, infatti, tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, al capitolo 5, versetti dall'1 al 6. Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio. E chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo, infatti, consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo. Non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 20, versetti 19-31. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto e tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore.
L'ottava di Pasqua, con questo Vangelo, è veramente la pienezza della Pasqua, perché ci presenta Gesù come colui che dà lo Spirito. E questa è la immensa novità. Chi dà lo Spirito? Lo Spirito di Dio è Dio, perché lo Spirito di Dio non è altro che l'anima di Dio, non è altro che il soffio della sua vita indescrivibile. È la vita stessa di Dio il suo Spirito. E qui vediamo che è Gesù che, come il Creatore, soffia, alita sui discepoli e dice: ricevete lo Spirito Santo, che noi riceviamo dal Cristo risorto. E questa mostra è la rivelazione ed è il frutto della passione e morte del Figlio di Dio. Questo mi sembra il senso centrale del Vangelo. È dalla croce, dalla morte del Figlio di Dio, che ci viene il dono dello Spirito di Dio, cioè il principio della trasformazione anche della nostra umanità, la trasformazione dell'uomo che inizia già fin da ora per coloro che, aderendo all'uomo nuovo, al Signore Gesù risorto, ricevono il dono dello Spirito trasformatore, lo stesso Spirito con il quale Dio ci risusciterà dai morti. Così come ha risuscitato il Signore Gesù, così anche risusciterà noi, e già fin da ora inizia la sua opera, l'opera di santificazione, di trasformazione, che culminerà nella risurrezione. Ecco allora, mi sembra centrale questo Vangelo, il frutto di questo nuovo inizio, questo dono anticipato dello Spirito per coloro che credono è anzitutto il perdono dei peccati, e questo è indicato nel Vangelo di oggi come la missione centrale, essenziale dei discepoli, della Chiesa. La Chiesa deve amministrare, deve essere un tramite del perdono che Gesù ha ottenuto, della grande amnistia, sicché è sempre possibile per ogni uomo accedere alla riconciliazione con Dio, alla pace con Lui, attraverso appunto il perdono che viene amministrato dalla Chiesa. Anche questa parola è centrale per la nostra fede. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. È la stessa missione. La missione dei discepoli è la missione di Gesù. È sempre Dio che opera, il Padre, attraverso Gesù e attraverso i discepoli. E noi questo collegamento continuo con Gesù lo abbiamo a partire da tutti i sacramenti, i quali sono esattamente questo continuo legame, questo immergerci sempre di nuovo nel rapporto col Cristo risorto. E il grande dono anche che la risurrezione di Gesù ha donato a tutti i credenti, e lo vediamo, oggi è la domenica di Tommaso, ecco, lo vediamo nella confessione di Tommaso, che sta proprio al vertice del Vangelo, in cui Tommaso dice a Gesù: mio Signore e mio Dio. Mio Signore e mio Dio, riconoscendo in Gesù la venuta di Dio, riconoscendo in Gesù la dimora di Dio in mezzo agli uomini. Come Gesù più volte ha detto e ripetuto nel Vangelo di Giovanni in particolare, ecco, non credi tu che io sono nel Padre e il Padre è in me? Tommaso, dicendo mio Signore e mio Dio, riconosce che in Gesù c'è il Padre suo e che Gesù media, contiene nella sua umanità la presenza stessa di Dio, essendo lui il Figlio di Dio, essendo lui stesso appartenente a Dio stesso, al mondo di Dio. Mi sembra, ecco, un grande dono di questo Vangelo. Noi facciamo nostra la fede di Tommaso. Nella seconda lettura, nella prima lettura, negli Atti degli Apostoli, noi vediamo il frutto, nella descrizione dell'Evangelista Luca, che ha scritto anche gli Atti degli Apostoli, della primitiva comunità dominata dal dono fresco, dal dono dello Spirito di Dio, che dovrebbe sempre rinnovare in modo nuovo e dare una nuova, un nuovo soffio di vita all'amore. Non c'era nessun bisognoso, erano un cuore solo e un'anima sola. Questa è la meta, ecco, un cuore solo e un'anima sola è ciò che veramente costituisce la dimora di Dio, l'umanità come nel disegno di Dio, come la sua dimora, quando è un cuore solo e un'anima sola. Ecco, vorrei oggi anche prendere e sottolineare una parola della seconda lettura, che è presa dalla prima lettera di Giovanni al capitolo quinto, cioè l'ultimo capitolo della lettera. Alla fine della lettera ci sono le raccomandazioni più sentite, principali della lettera. Qui dice la lettura che abbiamo ascoltato: chiunque è stato generato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che vinse il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? È un invito alla lotta, è un invito al combattimento, è un invito alla guerra, al combattimento, cioè, come dice, a lottare contro il mondo, cioè contro il maligno. L'ha già detto e lo ripeterà subito dopo. Noi sappiamo che tutto il mondo giace nel maligno, nel dominio del maligno. Per questo Gesù dice ai suoi discepoli, prima di morire, prima negli ultimi discorsi: io vi ho tratti fuori dal mondo e voi non appartenete, siete nel mondo ma non appartenete al mondo. Notiamo questo, accostiamo questa espressione a un'altra parola del Vangelo: Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio. Comprendiamo da questo che quando qui si dice di lottare contro il mondo non si intende l'umanità. Non si intende una lotta e una guerra contro gli uomini, contro l'umanità, ma contro il maligno e contro il suo regno. Questo è il senso di mondo qui. E dice, ecco il grande incoraggiamento, che questa lotta è vittoriosa. E noi abbiamo la forza, abbiamo l'energia e la forza e siamo sicuri della vittoria, ma dobbiamo lottare, dobbiamo partecipare a questa lotta. Perché siamo sicuri? Perché c'è uno che ha già vinto il mondo. Questa, dice l'Apostolo qui, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo. Vinse a suo tempo il mondo, intende dire. Dice che noi vinceremo il mondo, dobbiamo combattere e possiamo vincere. E certamente abbiamo la vittoria dalla nostra parte, perché c'è chi ha già vinto il mondo. Gesù stesso l'ha detto anche questa parola prima della sua passione del Vangelo di Giovanni. Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Cioè ho vinto il dominio di Satana, ho vinto il mondo delle tenebre. Ecco, qual è, dice la vittoria, e insiste qui in questa lettura, vedete, e chi è? E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Non intende dire il nostro atto di fede. Il nostro atto di fede avrebbe vinto a suo tempo il mondo, no. La nostra fede vuol dire il contenuto della nostra confessione di fede, cioè che il Figlio di Dio, questo è il linguaggio dell'autore qui, della prima lettera, che il Figlio di Dio è Gesù. Per l'autore dire che il Figlio di Dio, eterno, è Gesù, significa che il Figlio di Dio ha vinto mediante la sua morte, la sua umanità offerta nella morte di croce. Questo vuol dire per l'autore. Per questo insiste tanto. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che il Figlio di Dio, l'Onnipotente, è Gesù, che ha realizzato, manifestato la sua divina figliolanza morendo sulla croce, per amore, donando la sua vita. Ecco allora perché l'autore è così, diciamo, sicuro della vittoria, perché c'è chi ha vinto il mondo mediante la sua croce, e perciò invita a lottare vittoriosamente contro il mondo. Ha già anche spiegato come questa lotta si può combattere. Lo dice anche nel brano che abbiamo ascoltato. Precedentemente ha spiegato anche in che cosa consiste, in questo senso, il mondo contro cui si deve combattere. Consiste, dice nel suo linguaggio, nella concupiscenza della carne, nella concupiscenza degli occhi e nella superbia della vita. La concupiscenza della carne. La concupiscenza degli occhi significa, è un'espressione antica, giudaica, significa la volontà di possesso, di beni. Anche la prima è sempre una volontà di possesso, la concupiscenza della carne. La concupiscenza degli occhi è il accumulare i beni. E la superbia della vita, il potere, l'essere superiori a tutti gli altri, il dominio sugli uomini. Questo è il mondo. E questo mondo, da questo mondo bisogna liberarsi, contro questo mondo che può sempre influire dentro di noi. Dice la seconda lettura, dobbiamo liberarci, contro questo mondo dobbiamo vittoriosamente combattere. Attraverso, come dice anche nella lettura di oggi, amando i fratelli, questa lotta si combatte con l'amore e con l'ubbidienza ai comandamenti. Con l'amore per Dio, come spiega, che consiste nell'ubbidire ai suoi comandamenti, e l'amore verso i fratelli, verso il prossimo. E questo è il grande combattimento, queste sono le armi di questa lotta vittoriosa che dobbiamo combattere, del cui esito, come insiste l'Apostolo, il cui esito siamo sicuri, dal momento che c'è uno che ha già vinto. Uniamo i nostri cuori perché il Signore ascolti la nostra preghiera. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Padre della Gloria perché riempia la Chiesa, tutte le Chiese, del suo Spirito, perché tutti i cristiani possano comprendere a quale speranza sono chiamati. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini, perché possano partecipare e accogliere la pace che il Cristo risorto oggi dona a tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo in particolare per i potenti della terra, perché operino con santo timore di Dio, ricevano la sapienza che viene dall'alto e servano la pace e la giustizia. Preghiamo. Preghiamo per quanti sono ancora partecipi della passione del Signore, quanti sono nel terrore, nella guerra, nella malattia, nella schiavitù, nella miseria, nel rifiuto, perché la potenza della resurrezione operi in loro e lo spirito della gloria riposi su di loro. Preghiamo.
Ascoltaci,
preghiamo per i bambini, ragazzi, giovani, perché siano illuminati dalla luce vera del Cristo risorto e possano ricevere il dono della fede che vince il mondo. Preghiamo. Preghiamo anche per noi, perché ci sia dato di custodire nel cuore l'adorazione del Signore Gesù con la preghiera di Tommaso, mio Signore e mio Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Rinnoviamo ancora la preghiera perché cessino i conflitti, per i conflitti, le stragi, pensando alla guerra in Ucraina, pensando in modo speciale alla Terra Santa, a Gaza. Preghiamo perché il Signore disperda tutti i progetti di guerra dei nostri governi, di tutti quelli che parlano e ci rappresentano. Preghiamo. Ascolta, Dio, la nostra preghiera che noi ti rivolgiamo mediante il Signore Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.